29 maggio 2019. Un secolo di relatività sperimentale. Il 29 maggio 1919 la teoria generale della relatività di Albert Einstein ottenne la sua prima conferma sperimentale grazie a un'eclissi totale di sole e alla tenacia dell'astrofisico Arthur Stanley Eddington. Emiliano Ricci. La guerra, si sa, non rende mai agevoli le comunicazioni, soprattutto se ci si trova su fronti contrapposti a combattere gli uni contro gli altri. E nel 1915, anno in cui il tedesco Albert Einstein presentò all'Accademia Prussiana delle Scienze la sua teoria della relatività generale, l'impero tedesco e l'impero britannico, come si chiamavano allora, erano impegnati assieme a gran parte dei paesi europei nel tentativo di annientarsi reciprocamente piuttosto che a scambiarsi informazioni scientifiche. Pubblicata in tedesco su una rivista tedesca, la nuova teoria della gravità non trovò inizialmente una grande diffusione né fra gli scienziati né tantomeno fra il pubblico. Fortuna volle che i Paesi Bassi, durante un conflitto che stava devastando l'intero continente, fossero rimasti neutrali. All'epoca, all'Università di Leida, prestigiosa istituzione olandese, era professore un certo Willem de Sitter, matematico e fisico, diventato più tardi noto per i suoi studi di cosmologia, proprio grazie all'applicazione della teoria della relatività generale. Arrivatagli notizia della teoria di Einstein, de Sitter, scienziato illuminato, ne comprese presto l'importanza e decise di divulgarne i contenuti principali scrivendo alcuni articoli in lingua inglese. Fu proprio grazie a questo passaggio in una terra neutrale che la teoria della relatività poté varcare il canale della Manica e arrivare in Inghilterra, dove trovò subito un sostenitore entusiasta, l'astrofisico Arthur Stanley Eddington, già titolare delle cattedre di astronomia teorica e sperimentale a Cambridge. È curioso pensare che Eddington iniziò ad apprezzare il lavoro di Einstein ancora prima che per la rilevanza in fisica, per l'eleganza dell'elaborazione matematica. Fatto è che, grazie a questa sua immediata attenzione nei confronti della nuova teoria della gravità, quest'ultima trovò modo di diffondersi anche nei paesi anglosassoni, in particolare proprio per un celebre articolo scritto da Eddington stesso dal titolo Report on the Relativity Theory of Gravitation, pubblicato nel 1920 dalla Physical Society of London. Eddington, a quel punto, non era più solo affascinato dalla bellezza matematica della teoria di Einstein, ma aveva potuto assaggiarla sul campo mettendola direttamente alla prova dei fatti. L'anno prima, quindi nel 1919, era riuscito a farsi finanziare dalla Royal Society e dalla Royal Astronomical Society una costosa missione scientifica volta proprio a dimostrare per la prima volta sperimentalmente la validità della teoria di Einstein. A convincere le due prestigiose istituzioni britanniche fu ancora uno scritto di Eddington, che nel 1918, a guerra ancora in corso, quindi in condizioni di grande difficoltà anche economica del paese, impegnato nello sforzo bellico, arrivò a tessere le lodi di una teoria formulata da un tedesco, quindi tecnicamente un nemico, scrivendo una relazione per diffonderla fra i suoi colleghi britannici, ed esaltando proprio la bellezza della potenza insita nel ragionamento matematico, come scrisse nella prefazione. E siamo quindi al 1919, il 29 maggio, per la precisione, un secolo fa esatto. La missione scientifica richiesta da Eddington riguardava l'osservazione dell'eclissi totale di sole che si verificò proprio in quella data. Lo scopo dichiarato era effettuare misurazioni che avrebbero permesso di valutare le previsioni della teoria di Einstein relativamente alla deflessione dei raggi di luce a opera del campo gravitazionale. L'idea era misurare le posizioni apparenti di alcune stelle di sfondo in prossimità del disco solare occultato dalla Luna e di confrontarle con le rispettive posizioni assunte a distanza di alcuni mesi, quando quelle stesse stelle si trovano angolarmente più distanti dal Sole e possono pertanto essere osservate di notte. Quell'eclissi si verificava in condizioni particolarmente favorevoli da questo punto di vista. Il campo stellare da osservare era quello dell'ammasso delle Iadi, nella costellazione del Toro, composto da stelle piuttosto luminose e facilmente riconoscibili. Per inciso, la deflessione della luce è anche all'origine del fenomeno delle lenti gravitazionali. Quando lungo la linea di vista fra noi e una sorgente lontana si trova una galassia o anche un ammasso di galassie, la luce della sorgente lontana viene deflessa più o meno intensamente proprio a causa della presenza di quella grande massa. Il risultato è che la sorgente lontana, un quasar, una galassia e così via, viene osservata, deformata e talvolta addirittura moltiplicata. La lente gravitazionale, appunto la massa della galassia o dell'ammasso di galassie lungo la linea di vista, può deflettere in maniera diversa la luce a seconda della distribuzione della sua massa, potendo produrre anche immagini multiple della stessa sorgente lontana. Ma torniamo a Eddington e alla sua eclissi. Per tutelarsi da eventuali problemi logistici, meteorologici e altro, furono organizzate due spedizioni scientifiche, naturalmente in due località toccate dalla fascia di totalità dell'eclissi, che avrebbe attraversato l'Oceano Atlantico, dal Brasile all'Africa occidentale. Sotto il coordinamento complessivo di Eddington, la prima spedizione, guidata dall'astronomo Andrew Crommelin dell'osservatorio di Greenwich, ebbe come destinazione Sobral, nel nord del Brasile, l'altra isola principe, al largo delle coste africane della Guinea, guidata dallo stesso Eddington. E a posteriori bisogna dire che l'idea di organizzare due spedizioni fu vincente. Le osservazioni di Eddington furono di bassa qualità, prevalentemente per motivi meteo, mentre da Sobral il gruppo di Crommelin osservò l'eclissi in condizioni ottimali. Le misurazioni sulle lastre raccolte da più strumenti rese difficoltose non solo dalla qualità delle immagini, che mostravano poche stelle riconoscibili, ma anche dall'entità della deflessione, inferiore a 2 secondi d'arco, portarono a risultati incerti affetti da errori piuttosto rilevanti, ma comunque compatibili con le previsioni di Einstein. E in ogni caso Eddington non si fece frenare dall'incoerenza di alcuni numeri. La conclusione delle necessarie elaborazioni fu che la teoria generale della relatività era confermata, e verrebbe da dire, non poteva essere altrimenti. L'annuncio che la teoria di Einstein aveva ricevuto la prima conferma sperimentale, dato il 6 novembre dello stesso anno nel corso di una riunione congiunta dei due enti finanziatori, Royal Society e Royal Astronomical Society, ebbe immediata e ampia eco non solo nella comunità scientifica, ma anche su quotidiani e riviste sia britanniche sia statunitensi, consegnando definitivamente l'ex oscuro impiegato dell'ufficio brevetti di Berna alla fama mondiale. Fu così che, nonostante le ampie e giustificate critiche portate da molti fisici di rilievo alle misurazioni realizzate da Eddington e collaboratori, la relatività generale prese il volo. Un successo più che meritato, certo, anche perché quella nuova e rivoluzionaria teoria della gravità, dopo quella prima verifica, è stata sottoposta a numerose altre verifiche sperimentali che hanno, almeno fino a oggi, confermato la sua validità, ma che, almeno in quel momento, fece affidamento più sul grande entusiasmo di Eddington nei confronti della teoria che sulla reale affidabilità dei dati raccolti durante quell'eclissi di un secolo fa. 30 maggio 2019. Fusione fredda, Google ripete i controversi esperimenti. Un gruppo di ricercatori finanziato da Google ha sottoposto a test rigorosi i 3 filoni sperimentali legati alla fusione nucleare a temperatura ambiente ritenuti più credibili, senza trovare alcuna prova del fenomeno. Ma il loro lavoro ha fatto avanzare la frontiera dei metodi sperimentali. Di Elizabeth Gibney, fratto Nature. Dal 2015, Google finanzia esperimenti sulla controversa scienza della fusione fredda, secondo cui la fusione nucleare, il processo che alimenta il Sole, potrebbe produrre energia in un esperimento da banco a temperatura ambiente. 30 anni fa, 2 scienziati fecero affermazioni sensazionali sostenendo di aver realizzato il fenomeno, promettendo energia senza fine e a basso costo, ma i loro risultati furono presto smentiti e l'argomento è ora considerato un tabù scientifico. Il progetto di Google, rivelato questa settimana in un articolo di Nature sottoposto a peer review, non ha trovato alcuna prova che la fusione fredda sia possibile, ma ha fatto alcuni progressi nelle tecniche di misurazione e di scienza dei materiali che, secondo i ricercatori, potrebbero giovare alla ricerca sull'energia. Il team spera anche che il suo lavoro possa ispirare altri a rivisitare gli esperimenti sulla fusione fredda, anche se il fenomeno non si materializza ancora. Non si tratta solo di inseguire la fusione fredda, dice Matthew Trevithick, responsabile del programma di ricerca di Google a Mountain View, in California. Altrimenti, dubito che avremmo continuato a sostenere un gruppo di ricerca come questo per così tanto tempo. Il team di Google ha studiato 3 configurazioni sperimentali che erano state proposte per generare la fusione fredda, 2 con palladio e idrogeno, e una con polveri metalliche e idrogeno. Nessuna prova di fusione è stata trovata. Negli ultimi 2 anni ne sono stati pubblicati i risultati in 12 articoli. 9 su riviste specializzate e 3 sul server di prestampa Arxiv. Alcuni scienziati hanno accolto con favore l'esame presentato dal progetto Google, ma Frank Close, fisico teorico all'Università di Oxford nel Regno Unito, dice che gran parte del mondo scientifico ha evitato l'argomento per una buona ragione: nessuno è riuscito a riprodurre in modo indipendente i risultati e sono emersi argomenti più utili, dice. Non c'è alcuna ragione teorica per aspettarsi che la fusione fredda sia possibile, e molta scienza consolidata che dice che dovrebbe essere impossibile, dice Close, che era stato coinvolto nei tentativi per replicare l'esperimento originale del 1989. Annunci clamorosi. Nel marzo 1989, due chimici statunitensi Stanley Pons e Martin Fleischmann annunciarono di aver osservato un eccesso di calore e prodotti una reazione di fusione, indizi di fusione nucleare, quando avevano fatto passare una corrente attraverso due piastre di palladio immerse in acqua ricca di deuterio, un isotopo pesante dell'idrogeno. Altri ricercatori, però, segnalarono ben presto alcuni errori nella loro procedura sperimentale. Da allora, due revisioni dello studio condotte dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti non hanno trovato alcuna prova del fenomeno, ma la fusione fredda, ora spesso indicata come reazioni nucleari a bassa energia, ha continuato ad avere proseliti che periodicamente affermano di aver ottenuto delle prove. Il progetto da 10 milioni di dollari di Google mirava a testare rigorosamente le affermazioni sulla fusione fredda in un campo che mancava di dati scientifici credibili, spiega. Un altro obiettivo era anche quello di controllare i metodi in condizioni sperimentali difficili, ma, aggiunge, il fatto che i vantaggi potrebbero essere enormi è di sicuro una componente del nostro interesse. Un pozzo di energia. Si pensa che la fusione nucleare avvenga solo in ambienti estremi come il Sole, dove temperature e pressioni elevate possono far sì che gli atomi di idrogeno superino la repulsione reciproca e si fondano in elio, rilasciando enormi quantità di energia. Alcuni esperimenti sulla Terra stanno cercando di replicare il fenomeno, ma non hanno ancora dimostrato di poter generare abbastanza energia da compensare le enormi quantità di energia di cui hanno bisogno per funzionare. Si ritiene anche che la probabilità che gli atomi si fondano a temperature molto più basse sia minima. Tuttavia, se fosse possibile, questo porterebbe enormi, eliminando il vasto fabbisogno energetico della fusione. Trevitt Hick ha reclutato 30 ricercatori che non avevano forti opinioni sulla fusione fredda. Tutti avevano accesso ai reciproci dati e apparecchiature e potevano rivedere i rispettivi lavori. I ricercatori hanno i tre filoni sperimentali che ritenevano sufficientemente credibili. In uno hanno cercato di caricare il palladio con quantità di deuterio ritenute necessarie per innescare la fusione, ma ad alte concentrazioni non è stato possibile creare campioni stabili. Un secondo filone seguiva le tracce del lavoro degli anni 90 dei fisici statunitensi, che sostenevano di aver generato livelli anomali di trizio, un altro isotopo pesante di idrogeno, creato solo attraverso reazioni nucleari, bombardando il palladio con impulsi di ioni di deuterio caldo. L'analisi di Google delle firme nucleari non ha però mostrato alcuna produzione di trizio. Un ultimo tentativo prevedeva il riscaldamento di polveri metalliche in un ambiente ricco di idrogeno. Alcuni fautori attuali della fusione fredda sostengono che il processo produce un inspiegabile eccesso di calore, che teorizzano sia il risultato della fusione di elementi, ma in 420 test il team di Google non ha trovato quell'eccesso di calore. I ricercatori dicono però che entrambi gli esperimenti con il palladio richiedono ulteriori studi. Gli effetti ipotizzati nell'esperimento del trizio potrebbero essere troppo piccoli per essere misurati con le attrezzature attuali, suggeriscono. Il team dice anche che ulteriori tentativi potrebbero produrre campioni stabili a concentrazioni di deuterio estremamente elevate, con i quali potrebbero verificarsi effetti interessanti. Tutti i progetti hanno fatto avanzare la frontiera dei metodi sperimentali, dice Trevitt Hick, compreso lo sviluppo dei migliori calorimetri del mondo per rilevare anche lievi eccessi di calore in condizioni sperimentali estreme. Questi potrebbero potenzialmente essere usati per testare affermazioni future. Estendere i limiti delle misurazioni. Penso che gli autori abbiano fatto un ottimo lavoro, dice David Williams, specialista in elettrochimica dell'Università Auckland in Nuova Zelanda, soprattutto per il modo in cui hanno affrontato un argomento così controverso. Anche la spinta al perfezionamento della scienza delle misurazioni è importante, sottolinea Williams, il cui team ha condotto alcuni dei primi studi sulle repliche fallite delle rivendicazioni originali. Le tecniche sviluppate dal gruppo per caricare il palladio possono contribuire anche ad aumentare la capacità di stoccaggio dell'idrogeno nei materiali destinati alle batterie e alle celle a combustibile, dice George Kim, docente di elettrochimica al campus di Ningbo in Cina dell'Università di Nottingham. Trevitt Hick osserva che in un caso il suo team non è stato in grado di raggiungere le ipotetiche condizioni di innesco per la fusione e che, quindi, non ha potuto escludere del tutto la possibilità che si verifichi. Ma Close dice che non poter escludere del tutto un'idea non significa che ci siano buone ragioni per perseguirla. Nella scienza, spiega, non si può dimostrare un non evento, una non esistenza. Se Google vuole investire nella fusione fredda è un problema loro, dice, ma se qualcuno a cui ho dato i miei soldi avesse iniziato a investirci sopra, mi riprenderei il denaro. Curtis Berlinguette, chimico all'Università della British Columbia a Vancouver e uno dei principali ricercatori del progetto, è sempre stato scettico sui classici esperimenti di fusione fredda, ma ha partecipato con entusiasmo al lavoro e ritiene che una nuova generazione di scienziati creativi potrebbe sviluppare metodi che portino a reazioni di fusione a basse temperature. Alcuni potranno giudicare negativamente il gruppo di ricerca, dice, ma il progetto ha solo esplorato uno spazio poco studiato, che i pregiudizi avevano reso intoccabile, ma è proprio questo che dovremmo fare come scienziati. 31 maggio 2019. C'è una correlazione tra cibi ultratrasformati e malattie cardiovascolari. Il consumo di cibi preparati con molti processi industriali è associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, è quanto emerso da due ampi studi, che tuttavia individuano una correlazione e non un rapporto di causa ed effetto. Prodotti da forno, snack, cereali zuccherati, piatti pronti, zuppe disidratate, bevande frizzanti, carne e pesce ricostituiti, tutti questi cibi hanno in comune il fatto di aver subito un'elaborata trasformazione industriale, che comprende diversi processi tra cui cottura al forno, frittura, idrolisi, idrogenazione, nonché l'uso di uno o più additivi, tra cui conservanti, dolcificanti, esaltatori di sapidità, aromi e coloranti. Secondo una classificazione elaborata dal team del ricercatore brasiliano Carlos Monteiro, che però è ancora materia di discussione, si tratta di cibi ultratrasformati, che in alcuni paesi rappresentano il 25-60% dell'introito calorico delle persone, e sono già stati citati in alcuni lavori per i loro possibili effetti nocivi sulla salute. Favorirebbero infatti condizioni fisiche quali l'obesità, l'ipertensione e l'eccesso di colesterolo, fino ad aumentare il rischio di alcuni tipi di tumori. Ora due ampi studi pubblicati sul British Medical Journal hanno documentato una correlazione tra il consumo di cibi ultratrasformati e il rischio di patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, nonché con il rischio di morte. Nel primo studio, Bernard Sroure dell'Université Paris-Cité, in Francia, e colleghi hanno verificato la possibile correlazione tra gli alimenti ultratrasformati e il rischio di malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, analizzando i dati di più di 105.000 adulti francesi, per un quinto circa di sesso maschile, con un'età media di 43 anni. I soggetti coinvolti, seguiti per un massimo di 10 anni, hanno risposto a una serie di questionari sulle proprie abitudini alimentari e in particolare sul consumo di circa 3.300 diversi cibi. Gli autori hanno suddiviso i cibi in tre categorie in base al grado di elaborazione. Dall'analisi dei dati è emerso che un incremento del 10% della proporzione di cibi ultratrasformati era correlato a un aumento di malattie cardiovascolari nel loro complesso, malattie coronariche e malattie cerebrovascolari del 12, 13 e 11% rispettivamente. Inoltre, i cibi non trasformati o con una trasformazione minima erano correlati al minor grado di rischi per la salute. Nel secondo studio, Mayra Besrastrollo dell'Università della Navarra a Pamplona, in Spagna, e colleghi hanno valutato la possibile correlazione tra i cibi ultratrasformati e il rischio di morte per qualunque causa, analizzando i dati di 19.899 soggetti laureati di età media di 38 anni che hanno risposto a un questionario dietetico di 136 domande. Anche in questo caso, gli autori hanno suddiviso i cibi in base al grado di trasformazione, e hanno per 10 anni i soggetti coinvolti. I risultati mostrano che il maggiore consumo di alimenti ultra trasformati, cioè con più di 4 razioni al giorno, era associato a un incremento del rischio di morte per qualsiasi causa del 62% rispetto al livello di consumo inferiore, meno di 2 razioni al giorno. Per ogni ulteriore razione di cibi ultratrasformati, il rischio di morte aumentava del 18%. I dati vanno però valutati con cautela, come sempre in questi casi. La prima considerazione è che si tratta di correlazioni statistiche, che quindi non stabiliscono di per sé un rapporto di causa ed effetto. Inoltre è possibile che non siano stati considerati fattori importanti in grado di influenzare problemi di salute e mortalità. Tuttavia, come sottolineano in un commento pubblicato sulla stessa rivista Mark Lawrence e Philip Baker della Deakin University a Geelong, in Australia si stanno accumulando sempre più studi che mostrano che le caratteristiche chimico-fisiche degli elementi ultratrasformati siano nocive per la salute perché cambiano la composizione del microbioma intestinale, disturbando il bilancio energetico dell'organismo. 31 maggio 2019. L'intelligenza artificiale alla prova dei videogiochi multiplayer. Agenti virtuali basati su algoritmi di intelligenza artificiale sono in grado di adottare strategie complesse simili a quelle umane nei videogiochi in cui si affrontano più giocatori. Lo dimostra un nuovo studio di DeepMind basato sul popolare gioco Quake Terzo Arena. Vari giocatori si sfidano online in un popolare videogioco in thread. Non ci sarebbe nulla di strano se fossero giocatori in carne e ossa, ma si tratta di agenti virtuali, macchine che funzionano con l'intelligenza artificiale. E stando a quanto riferiscono su Science, i ricercatori di DeepMind guidati da Max Zuckerberg sono in grado di raggiungere livelli di abilità superiori a quelli umani, un traguardo finora considerato fuori della portata della tecnologia. È l'ultima dimostrazione delle potenzialità dell'apprendimento per rinforzo Reinforcement Learning, una tecnica utilizzata per addestrare agenti intelligenti a navigare in modo indipendente in ambienti di complessità sempre maggiore. Finora le intelligenze artificiali avevano dimostrato di poter competere con gli esseri umani soprattutto in giochi a due, come gli scacchi o Go. Gli autori in questo caso hanno voluto cimentarsi con i videogiochi multiplayer, che permettono un'esperienza immersiva e richiedono un ampio spettro di abilità cognitive. La scelta è caduta sul gioco Quake Terzo Arena e in particolare sulla modalità Capture the Flag, in cui due squadre opposte di giocatori, che fanno base su lati opposti di una mappa, competono per catturare, con una serie di strategie, le bandiere dell'avversario. La squadra che raccoglie il maggior numero di bandiere nell'arco di 5 minuti vince. Ogni agente, con una visione insoggettiva, deve quindi raccogliere ed elaborare diversi input, orientandosi nell'ambiente e tenendo d'occhio gli avversari. Sulla base di questi input ognuno deve compiere diverse azioni tra cui muoversi avanti e indietro, ruotare su se stesso e saltare, nonché sparare con un laser agli avversari per taggarli. A differenza di versioni precedenti degli algoritmi di intelligenza artificiale, in questo studio gli agenti non avevano a disposizione a priori modelli dell'ambiente né informazioni sullo stato dei giocatori, su precedenti strategie utilizzate dagli esseri umani nel gioco, e neppure potevano interagire tra loro al di fuori dell'ambiente di gioco. Ciascuno di loro, in sostanza, doveva agire e imparare dalla propria esperienza in modo assolutamente indipendente, solo sulla base di ciò che poteva vedere e del punteggio raggiunto fino a un dato momento. Il risultato è che diverse squadre di agenti, poste l'una contro l'altra nell'ambiente di gioco, hanno imparato a giocare dopo alcune migliaia di partite in ambienti generati in modo casuale. E secondo gli autori hanno sviluppato un insieme di strategie di livello sorprendentemente complesso, non lontano da quelle usate da giocatori umani esperti, fino a superarli in prestazioni anche quando gli sperimentatori hanno limitato intenzionalmente i loro tempi di reazione per avvicinarli a quelli umani. Ma l'esito forse più sorprendente è stato che gli agenti di intelligenza artificiale hanno dimostrato di poter cooperare in gruppi misti in cui erano presenti anche esseri umani.